Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Abbiamo detto tante volte, ma è così importante che conviene dirlo di nuovo, la cosa più bella della vita è il vero amore. Non quel cosiddetto amore che il mondo spaccia come amore. Spesso, forse più delle volte, il mondo chiama amore quello che in realtà è egoismo. Ed è il contrario del vero amore. Spesso un uomo dice di amare una donna, dice ti amo, quando in realtà non ama lei, ma è convinto che lei possa farlo star bene. Spesso una donna dice ti amo ad un uomo, ma non è vero amore. Lei vuole sentirsi amata, vuole la sicurezza di avere un uomo, ma non è che ama lui veramente. Ancora più triste in un certo senso, ma spesso genitori hanno un amore non puro per i figli. Spesso il nostro amore è mischiato con orgoglio e soprattutto con egoismo. Però quando c'è vero amore, un amore puro, un amore che viene da Dio, è la cosa più bella della vita e del mondo. Il vero amore, l'amore puro, viene solo da Dio. Il vero amore e la capacità di amare con un vero amore puro è un frutto della vera salvezza. Noi possiamo amare veramente a causa dell'amore di Dio per noi. Infatti, amiamo di più, conoscendo di più l'amore di Dio per noi. Amare gli uni gli altri è un frutto della vera salvezza. Perciò, riprendendo il nostro studio in Primo Giovanni, siamo arrivati a capitolo 4 e l'ultimo insegnamento abbiamo fatto i primi 6 versetti. Quindi oggi siamo pronti per versetto 7. Allora, in quei versetti, da 1 a 6, Giovanni ha parlato dei falsi profeti e che noi abbiamo lo Spirito e ci aiuta a riconoscere la verità. Questo brano di oggi parla di quanto è fondamentale, come frutto della vera salvezza, che ci amiamo veramente gli uni gli altri. Iniziando col versetto 7, Giovanni ci dà un'altra prova della salvezza. Ricordate che questa epistola è piena di prove della salvezza. La vera salvezza produce amore gli uni per gli altri. È fondamentale. Il vero amore gli uni per gli altri non è solo una cosa a cui mirare, è fondamentale per avere il frutto di essere veramente salvati. Non è che amare gli altri produce la salvezza, ma la vera salvezza produce un vero amore gli uni per gli altri. Giovanni parla dell'amore ripetutamente in questa epistola. Mentre studiamo questi versetti, ricordate che il metro che Dio stabilisce è un metro in cui c'è amore e c'è odio. E non c'è via di mezzo. Non amare per Dio è già odiare. Quindi se io non ho un cuore per qualcuno, per Dio io odio quella persona. Perché nel suo bisogno io non mi impegno, lo lascio nel suo bisogno. Quindi mancando l'amore per Dio è una forma di odio. Ricordando quello, seguite mentre leggo 1 Giovanni 4, versetti 7 e 8. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Il versetto 7 dichiara categoricamente che il vero amore è frutto di essere veramente nati da Dio e di conoscere Dio, ovvero essere salvati. Questo versetto inizia, come abbiamo già visto qui in Primo Giovanni, con la parola carissimi, che in greco è amatissimi. Giovanni ci ricorda che siamo amati. Siamo amati da Lui, ma siamo amati da Dio. Siamo amati da Dio e così dobbiamo amare. L'amore è da Dio. Chiunque ama è nato da Dio, o meglio, chiunque è nato da Dio, un termine che descrive la salvezza, ama. Leggo ancora il versetto 7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Quindi Giovanni qui ci sta dando un'ulteriore prova della vera salvezza ed è proprio quello di amarci gli uni gli altri. Allora, Giovanni ha già reso chiaro prima in questa epistola che l'amore di cui parla non è un sentimento, è un impegno, è impegnarci al punto di sacrificio di fare il vero bene agli altri. Questo versetto, se guardate, comprende un comandamento, comprende la spiegazione perché dobbiamo amare e poi dichiara quello che il vero amore dimostra in noi. Quindi Dio ci comanda, il comandamento è di amarci gli uni gli altri. Se apparteniamo a Dio, ovvero se siamo salvati, dobbiamo amare. Come ho detto, dobbiamo amare in verità, non solo con le parole. Quando Dio comanda una cosa, sta parlando in senso vero. E poi, questo versetto ci dà la preziosa verità che chi ama veramente, è nato da Dio e conosce Dio. Chiunque ama veramente con il metro di Dio, non con il metro del mondo, chiunque ama veramente è nato da Dio, è una nuova creatura, è un figlio di Dio, è stato la nuova nascita, la rigenerazione, l'adozione. Chi ama veramente è ora diventato un figlio di Dio, è salvato. Infatti il versetto dice anche conosce Dio. Già in altre volte in questa epistola Giovanni usa il termine conoscere Dio, conoscerlo, come termine per descrivere la vera salvezza. Pensate a questo. Le religioni, e ce ne sono di religioni, ci sono migliaia e migliaia di religioni nel mondo, sono sempre gli uomini che inventano un concetto di Dio che non è mai quella giusta, ma è un Dio lontano. Invece Dio offre la salvezza in cui uno è lontano da Dio a causa del peccato, ma Dio opera per riconciliare e perdonare quella persona, per farlo entrare in un vero rapporto personale, intimo con Dio. Arriva a conoscere Dio personalmente, intimamente, direttamente per mezzo di Gesù Cristo. Infatti in Giovanni 17 Gesù, appena prima di essere arrestato e poi andare alla croce, stava pregando quella che viene chiamata la preghiera sacerdotale. E lui, parlando al Padre, descrive la vita eterna come conoscere Dio. Leggo l'Evangelo di Giovanni, 17 da 1 a 3. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo affinché anche il figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Gesù dichiara: or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che ha mandato. Conoscere Dio vuol dire essere riconciliato con Dio ed essere in vero rapporto con Dio, e questo è qualcosa che Dio fa. Allora, chi ama veramente è salvato, è nato da Dio, conosce Dio, ed è anche vero il contrario. Leggo il versetto 8 ancora. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Allora, non dice chi odia, dice chi non ama. Ricordate, per Dio c'è o amore o odiare. Se non ami, non hai frutto della salvezza. Quindi, chi non ama, chi non ama veramente gli uni gli altri, non è salvato, non ha conosciuto Dio. Anche se dice di essere credente, anche se è attiva nella Chiesa, quella persona che non ama non è salvata, non ha conosciuto Dio, non appartiene a Dio. Questo perché Dio è amore, è la sua natura. E perciò se uno non ama, non ha la natura di Dio dentro di sé, non ha lo Spirito di Dio, è ancora nel suo peccato. Quanto è importante capire che la vera salvezza cambia la persona. Abbiamo già visto ripetutamente in questa epistola che un vero credente può cadere, cadiamo nel peccato, ma un vero credente ha un cuore nuovo ed è una nuova creatura, è cambiata. Uno dei frutti più visibili in un vero credente è l'amore. L'amore è un cammino di santità. Nessuno di noi ama perfettamente, ma ogni vero credente ama con un vero amore. Abbiamo già visto che l'amore che un vero credente ha è un amore che assomiglia all'amore di Dio. Dove vediamo l'amore di Dio? Più di qualsiasi cosa, vediamo l'amore di Dio nel fatto che ha mandato suo figlio come sacrificio per i nostri peccati. Non c'è amore più grande. Andiamo avanti a leggere il versetto 9 che ci dichiara questo. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. Il metro di quello che è il vero amore è l'amore di Dio per noi. L'amore di Dio verso di noi è stato manifestato, rivelato nel fatto che Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo per darci la vera vita affinché noi vivessimo per mezzo di lui. Notate prima che Dio ha mandato suo figlio. Da questo vediamo che prima di essere mandato, il figlio era con il Padre in cielo. Come Gesù dichiara in Giovanni 17, ho letto prima da 1 a 3, adesso leggo versetto 5 di quella preghiera. E Gesù dice al Padre: ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Il figlio era sempre con il padre e al momento giusto il padre lo ha mandato nel mondo. Quindi Il fatto che era sempre con il Padre parla della sua divinità. Il Figlio di Dio, sempre divino, sempre Dio, sempre con il Padre. Il Cristo è Dio. Ma poi è stato mandato nel mondo. E questo parla del fatto che è diventato umano, ha preso l'umanità senza smettere di essere divino. Si è incarnato. Il motivo per cui Dio ha mandato il suo Figlio al mondo era affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In altre parole, senza il Figlio, senza l'opera che Dio ha compiuto tramite il Figlio di Dio, tramite Gesù Cristo, eravamo spiritualmente morti e saremmo rimasti così se fossimo lasciati da soli. Eravamo spiritualmente morti, eravamo separati da Dio, senza speranza. Ma Dio, incarnato, il Figlio diventato uomo, ci ha vivificato. È importante capire questo. Senza il Figlio di Dio, saremmo rimasti sempre nel nostro peccato, spiritualmente morti, separati da Dio, eternamente. Saremmo stati mandati dopo la morte al lago di fuoco, che sarebbe giusto, perché abbiamo peccato contro Dio. Ma in Gesù Cristo c'è il perdono e c'è la vera vita. E perciò Dio, per il suo grande amore, come dice il versetto, per il suo grande amore verso di noi, ha mandato suo Figlio unigenito per darci la vera vita. Tutti fermi? Spesso, durante il giorno, a ricordare questo, perché questo è più importante di tutto quello che ti succede durante il giorno. Questo è più importante dei problemi, dei piaceri, delle faccende. Questo è più importante di tutto e dobbiamo fermarci a riflettere su questo. Dovremo svegliarci la mattina pensando, Signore, un altro giorno ancora che sono in vita sulla terra. Questi giorni passeranno, ma per mezzo di Gesù Cristo sono riconciliato con te e quando arriva il mio momento verrò con te. Dovremo pensare quello tutti i giorni, più volte. E questo hai fatto, Padre, per amore nostro. Il versetto 10 ci ricorda che il vero metro dell'amore non è mai qualcosa che noi facciamo. Il vero metro è quello che Dio ha fatto. Leggo il versetto 10. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Giovanni aveva già detto questo in modo meno specifico nel versetto 9, qui ripete in modo più specifico. Il vero metro dell'amore non è mai quello che noi facciamo per Dio, perché il nostro amore è sempre imperfetto e mancante. Il vero metro dell'amore è l'amore di Dio. Questo è l'amore. In questo è l'amore. L'amore consiste in quello che Dio ha fatto. Invece l'amore di Dio è perfetto e ha spinto Dio a mandare suo Figlio per salvarci. In versetto 9 diceva affinché noi vivessimo per mezzo di Lui, e qui nel versetto 10 Giovanni spiega è perché Gesù è diventato la propiziazione per i nostri peccati. Questa grande parola, propiziazione, vuol dire placare, calmare, soddisfare l'ira di Dio in modo che non c'è più l'ira di Dio. Io pecco, tu pecchi, il nostro peccato è un'offesa contro Dio e suscita giustamente ira nei nostri confronti per il nostro peccato. Dio è giusto e il peccato è gravissimo per Lui. Gesù viene e mentre era sulla croce ha preso quell'ira su di sé, ha pagato tutto quel debito, ha subito tutta quell'ira E per quel modo l'ira è calmata perché è stata soddisfatta. E Dio ha punito il peccato in Gesù Cristo e così non c'è più questa barriera fra noi e Dio. E Dio può versare il suo amore su noi che ha già versato mandando Gesù a compiere quel sacrificio per noi. Ha mostrato il suo amore mandando Gesù ad essere la propiziazione, colui che placa l'ira di Dio, soffrendo Lui al posto nostro. O che possiamo considerare questo. O che possiamo fermarci. Cosa ti succede nella vita che è minimamente simile ad avere l'ira di Dio contro di te? Quello non hai, perché Cristo ha pagato. Se tu sei salvato, tutto quello che meriti da Dio sarebbe ira e Gesù ha preso quello. E così Dio gestisce tutto e lo fa per amore. Se tu hai il perdono in Gesù Cristo, a prescindere dalle tue circostanze, tu hai motivo di abbondare nel ringraziamento. Tu hai motivo di gioire per il perdono che hai, per l'amore di Dio per te, per la vita eterna, perché tu sei vivificato, la vita eterna che hai in Gesù Cristo. Se ci fermiamo a pensare all'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, ci darà motivo di avere grande gioia e pace in ogni prova, in ogni difficoltà. E perciò voglio chiedere a voi, voi che siete salvati, se tu dici, io sono un figlio di Dio, allora ti chiedo, tu stai trovando gioia nell'amore di Dio per te in Gesù Cristo? Cioè, tu stai meditando su questo giorno per giorno e ti sta dando una grande gioia? Questa gioia non viene in meno quando abbiamo gravi problemi. Infatti, i problemi sono strumenti nelle mani di Dio, fanno parte dell'amore di Dio per noi. Dio gestisce i nostri problemi per completare la sua buona opera in noi di conformarci all'immagine di Cristo, di essere senza macchia affinché possiamo stare nella sua presenza, nell'amore, per sempre. Oh, quanto grande è l'amore di Dio per noi e lo vediamo nel sacrificio di Gesù Cristo. E questo ci porta ad una conseguenza. Questo ci porta, vedendo, capendo l'amore di Dio, ci porta a come dobbiamo vivere. Versetto 11, leggo. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Qui troviamo un principio molto importante che si ripete più volte nella Bibbia. Quando Dio ci dà un comandamento, prima di darci il comandamento, ci dà quello che Lui ha fatto per noi, per rendere giusto e possibile quel comandamento. Cioè, in questo esempio, ci comanda di amarci gli uni gli altri, ma ci dà la base per poter amarci e perché è giusto amarci prima, quando dice: se Dio ci ha amato in questo modo, e Dio ci ha amato in questo modo. E perciò, visto che Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Dio non ci comanda qualcosa senza prima aver versato su di noi la grazia che rende quel comandamento giusto. E quindi dobbiamo considerare e meditare sull'amore di Dio per noi, mandando Gesù, il suo figlio, alla croce, e questo diventa la base che si spinge ad amare gli uni gli altri, che è il comandamento qui. Notate che anche qui Giovanni inizia con la parola carissimi. Quanto è importante ricordare che siamo amati da Dio. E questa è la base per la nostra ubbidienza. L'enfasi qui è, lui dice, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Allora, ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Giovanni sta parlando principalmente qui, l'enfasi è amarci come credenti. Certamente dobbiamo amare tutti, ma in modo speciale la Bibbia mette molto enfasi su amarci gli uni gli altri come credenti, perché siamo fratelli e sorelle. Quando Dio ci salva, ci fa diventare i suoi figli, che ci fa diventare automaticamente fratelli e sorelle gli uni degli altri. E perciò dobbiamo amarci come il corpo di Cristo, amarci profondamente, amarci costantemente, amarci di cuore, amarci con sacrificio. Il vero amore gli uni per gli altri rende chiaro che siamo salvati e che abbiamo Dio in noi. Leggo il versetto 12. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Nessuno ha mai visto Dio. Pensate a questo. Dio è glorioso. È troppo glorioso per l'uomo di vederlo chiaramente. In Esodo 33, Mosè, il grande uomo di Dio, non c'è nessuno nell'Antico Testamento che aveva il rapporto con Dio che aveva Mosè. È stato 40 giorni sul Monte Sinai con Dio. E Dio aveva chiamato Mosè sul Monte Sinai, Mosè stava con Dio, e a un certo punto Mosè fu con Dio, chiese a Dio di vedere la sua faccia. E notate la risposta dell'Eterno a Mosè. Leggo Esodo 33, da 18 a 23. Allora Mosè disse, De, fammi vedere la tua gloria. L'Eterno gli rispose, Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia, avrò pietà di chi avrò pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Quindi l'Eterno disse, ecco un luogo vicino a me, tu sarai sulla roccia, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalla, ma la mia faccia non si può vedere. Mosè, questo grande uomo di Dio, non fu permesso di vedere Dio nella sua gloria. Dio è troppo glorioso. In Giovanni 1, 18, leggiamo, Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del padre è colui che l'ha fatto conoscere. Anche qui l'uomo non può vedere Dio nella sua gloria, ma Cristo ha fatto conoscere Dio. In Giovanni 14 Gesù sta parlando del fatto che è la via, la verità, la vita. E poi Filippo gli disse, versetto 8, Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Allora, noi vediamo Dio in Gesù Cristo, ma la gloria di Dio è nascosta. Non vediamo pienamente la gloria di Dio. Però qui c'è la cosa incredibile. Non è possibile. Mosè voleva vedere Dio. Voleva vedere Dio. Ma se noi amiamo, più che vedere Dio, Dio stesso dimora in noi. E il suo amore è reso perfetto in noi. Cioè, pensate a questo. Più grande, cos'è più grande? Vedere Dio? O che Dio stesso dimora in noi e noi in Lui. Dio dimora in noi, nella sua gloria dimora in noi. Certamente questo è più grande. E quando Dio salva e ci fa essere nuove creature, Dio stesso dimora in noi. Allora, voglio invitare tu che sei un credente o una credente. Tu hai Gesù Cristo. Tu sei riconciliato con Dio. E questo vuol dire che tu non sei mai solo o sola. Dio stesso è con te. Dio stesso dimora con noi che siamo salvati. Possiamo essere abbandonati dalle persone. E a volte succede. A volte un credente perde tutti. Ma Dio sarà sempre con ogni vero credente. Ricordate la meravigliosa verità che leggiamo anche nell'Antico Testamento. Io leggo da Ebrei 13, 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Quando ci amiamo gli uni gli altri con un vero amore, un amore che assomiglia all'amore di Dio, Dio stesso, il sovrano Dio dell'universo, dimora in noi. Inoltre, l'amore di Dio è reso perfetto in noi. In altre parole, l'amore di Dio è reso completo in noi, è maturo, non manca. Quando ci amiamo gli uni gli altri, Dio opera in noi per perfezionare il nostro amore. Il nostro amore viene da Dio e Dio perfezionerà quell'amore affinché è un amore maturo, completo, perfetto. Pensate a questo. Il mondo ci offre, per modo di dire, mille modi di cercare la soddisfazione della nostra carne. Ci offre la stima degli uomini. Vogliamo essere bravi, vogliamo fare qualcosa che possiamo essere notati dagli uomini. Oggi c'è social media, tu puoi essere forte, bello, bravo, quello che sai fare e ti metti in internet, in qualche piattaforma e tanti vanno a vederti e tu hai la stima, ma non soddisfa il cuore. Ci offri quello che soddisfa l'orgoglio e quanto spazio diamo all'orgoglio e per quello che odiamo le reprensioni e vogliamo farci vedere agli altri, ma nulla riesce a soddisfare l'orgoglio. Ci offri piaceri. Ci offre il mondo, ci offre ricchezze, ci offre l'approvazione degli uomini, ma nulla di quello che il mondo ci offre ha vero valore. E nulla di quello che il mondo offre dura. Invece, quando siamo riconciliati a Dio per mezzo di Gesù Cristo e perciò conosciamo l'amore che Dio ha per noi in Cristo, impariamo noi ad amare amarci gli uni gli altri, abbiamo quello che vale più di tutto quello che il mondo potrebbe mai offrirci. Abbiamo Dio stesso che dimora in noi e abbiamo l'amore di Dio che è reso perfetto in noi. E questo soddisferà il nostro cuore. Questo è il dono che vale più di qualunque dono del mondo. Gesù ci parlava di dimorare in Lui per poter portare frutto. Poi parlavo anche di amarci gli uni gli altri. E poi dicevo: io vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi, la vostra gioia sia completa. Amare ci porterà ad avere gioia completa. La salvezza viene da Dio. Dio salva. Dio dà la nuova vita. Dio trasforma chi salva. Satana non può ostacolare Dio in questo. Satana non può ostacolare Dio nel salvare una persona. Ma quello che Satana può fare è può metterci pensieri in testa che cercano di farci dubitare quello che Dio fa. Cioè, Satana non può ostacolare l'opera di Dio, ma Satana può darci falsi pensieri che dobbiamo schiacciare, perché questi pensieri, se non li schiacciamo, ci fanno dubitare l'opera di Dio in noi, ci fanno dubitare la salvezza, ci fanno dubitare che Dio dimora con noi ed è con noi, ci fa dubitare l'amore di Dio per noi. E perciò Dio ci dà del suo spirito per confermare al nostro cuore che Dio è con noi. Seguite, perché ogni vero credente, in certi momenti, chi spesso, chi ogni tanto, ha dei dubbi. Ma sono veramente salvato? Ma Dio veramente è con me? Ma io, oh Dio? Seguite mentre leggo il versetto 13. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato del suo Spirito. Dio, nella sua bontà e compassione, nel suo amore, conoscendo quanto siamo deboli, per aiutarci a combattere i dubbi che arrivano, per confermare che Dio stesso dimora in noi e noi in Lui, ci ha dato del suo Spirito. Quando Dio salva una persona, lo Spirito Santo opera in più modi per confermare a quella persona che è veramente salvata e che Dio è con lui. Leggo, per esempio, Romani 8, 14 a 16, che parla dello Spirito che Dio ci dà per confermare che siamo veramente figli di Dio. Leggo. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo che Dio ci dà rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Come fa questo? Non è una cosa mistica, non è una sensazione. Quando tu vedi le verità della Bibbia e tu vedi che Gesù Cristo è veramente Dio incarnato, che è andato alla croce a morire per i tuoi peccati e ci credi, questa fede, questo vedere, questo credere questa verità è lo Spirito Santo che sta rendendo testimonianza al tuo spirito che tu sei veramente un figlio di Dio. Un altro modo che lo Spirito Santo ci aiuta a conoscere che Dio dimora in noi è per mezzo del frutto dello Spirito che lo Spirito produce in noi. L'uomo non può produrre in se stesso il vero frutto dello Spirito. Perciò, quando vediamo in noi stessi quel frutto che sappiamo di non poter produrre da soli, è un'altra conferma che Dio dimora in noi. Per esempio, in Galati 5 leggo di questo frutto: ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Noi non possiamo produrre in noi stessi vero amore. Perciò, quando abbiamo lo Spirito, cominciamo a poter amare in modo che non potevamo amare prima. Non possiamo produrre in noi stessi la vera gioia. Perciò, quando abbiamo la vera gioia, questo è opera dello Spirito, suo frutto. E questo dimostra che Dio dimora in noi. La stessa cosa possiamo dire della pace, la pace che sorpassa l'intelligenza, quella pace non possiamo produrre da noi stessi. E quando abbiamo quella pace possiamo riconoscere questo è lo Spirito di Dio, Dio dimora in me. E noi potremmo dire la stessa cosa della vera gentilezza, della bontà, della fede, la mansuetudine e l'autocontrollo, anche la pazienza. Quando riconosciamo che abbiamo quello che non potremo produrre per conto nostro, riconosciamo, questo è il frutto dello Spirito, perciò Dio dimora in me, lo vedo dal frutto che produce in me. Poi un'altra cosa, 1 Corinzi 2 ci fa capire come lo Spirito ci rende capace a capire le verità di Dio e così sappiamo che abbiamo Dio. Leggo in 1 Corinzi 2, 14 a 16. L'uomo naturale è uno senza Dio, senza la salvezza, senza lo Spirito Santo. Noi qui, e noi che siamo salvati, e abbiamo lo Spirito. Leggo. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Un uomo senza Cristo, una donna, può conoscere la Bibbia intellettualmente, ma non può capirla al cuore. Non vede in modo vero le verità che la Bibbia ci insegna. Vederli veramente, conoscerli veramente, è un'opera dello Spirito Santo. E quando uno che è stato salvato si rende conto, adesso vedo il mio peccato, vedo il giudizio, vedo Gesù Cristo come chi mi salva. Questo vedere, questo conoscere le cose dello Spirito, è perché hai lo Spirito Santo e questo conferma che Dio dimora in te. E quindi, quando abbiamo letto in 1 Giovanni 4, 13, da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato del suo Spirito. Questi sono alcuni dei modi che lo Spirito che Dio ci ha dato ci rende chiara la nostra salvezza, ci mostra che Dio è veramente in noi, ci mostra l'amore di Dio per noi, perché vedo che Gesù è andato alla croce per me, ci mostra tutto quello che serve per crescere, ci permette di avere gioia e pace e amore, ci permette di amare gli uni gli altri e vedo questo è da Dio. Quindi in questo brano Dio ha reso chiarissimo che la vera salvezza produce un vero amore gli uni per gli altri. Quando Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento, rispose come? Amare Dio con tutto il cuore, mente, anima e forza e amare il tuo prossimo come te stesso, un vero amore. Dio è il metro dell'amore, Dio è amore. Il suo amore lo spinse a mandare il suo unigenito figlio per te, per me, che siamo salvati. E io voglio invitare ciascuno a riflettere cosa vuol dire che Dio ha spinto, cioè il suo amore per noi, il suo amore per noi peccatori, mentre eravamo peccatori, mentre eravamo morti nei nostri peccati, mentre eravamo senza forza, senza la capacità di fare del vero bene. L'amore di Dio lo spinse a mandare il suo figlio alla terra, al mondo, prendere l'umanità, morire sulla croce, subendo l'ira di Dio al posto nostro, risuscitare, regnare e ritornare per prenderci con sé, ci sta preparando un posto. Che amore, che amore. Oh, che possiamo vedere più dell'amore di Dio e poi che possiamo amare gli uni gli altri. Allora, a proposito, chiedo a ciascuno, tu stai amando gli altri? Amare non è dare briciole, amare è dare le primizie. Amare non è curare, amare, fare per gli altri in base a quello che ti avanza, compendo quello che tocca a te per le tue cose. Amare non è in base a quello che hai, amare è in base al bisogno. Certo, si può dire, ma non posso fare quello che ho tempo da fare. No, è vero, ma quando il cuore ama Molto spesso trovi tempo, molto spesso vedi che quello che sembrava così importante non è così importante. Quello che era urgente non è così importante. L'amore ti spinge a fare questo. O che possiamo amare di più perché siamo amati. O che possiamo crescere. Paolo diceva ai Tessalonicesi di amarsi sempre di più, anche se già si amavano. E io prego la stessa cosa per noi. E soprattutto ringrazio Dio per il suo amore per noi. Un amore così grande che non lo comprenderemo mai. Infatti in Efesini 3 Paolo prega proprio per un opera miracoloso affinché possa conoscere di più l'amore che supera la conoscenza. Grazie Dio per il suo amore. Grazie Dio per lo Spirito Santo che conferma al nostro spirito che siamo figli di Dio, che Dio dimora con noi. Camminiamo godendo, ringraziando Dio per il suo amore. Camminiamo amando gli uni gli altri. Preghiamo. Oh Padre, qui c'è un comandamento, ma infinitamente più grande del comandamento, qui c'è la verità del tuo amore per noi. E certo vogliamo fermarci a considerare il comandamento, vogliamo ricordare questo, ma più di ogni altra cosa io prego che possiamo considerare ed essere colpiti dal tuo amore per noi. Hai mandato il tuo figlio, il tuo unigenito figlio, che era con te per tutta l'eternità, in un rapporto con un amore che non possiamo neanche comprendere. E tu hai mandato Gesù Cristo al mondo a prendere l'umanità, a vivere perfettamente in modo da poter andare alla croce e subire la tua ira che spettava a noi, perché siamo noi che abbiamo peccato contro di te. E Gesù ha pagato quel debito in modo che potessimo essere perdonati, diventare figli amati e camminare in novità di vita. Oh Padre, grazie. Prego che possiamo fermarci ogni giorno, più volte a riconoscere, ricordare, meditare su questo grande amore per trovare grande gioia. E poi prego che possiamo noi, che siamo amati così, che possiamo amare a grande sacrificio, al punto che gli altri vedranno e conosceranno che siamo veramente i tuoi discepoli dall'amore che abbiamo l'uno per l'altro. Io prego che il nostro amore, gli uni per gli altri, sarà così grande che gli altri capiranno e saranno meravigliati. È per questo che vedranno la luce di Cristo e che tu salverai altri. Ti prego questo. Grazie, oh Padre. Ti prego questo. Per la tua gloria, glorificati in noi, ti prego. Ringraziandoti per il tuo amore, ti prego questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.